Lo stato della ricerca in Italia, libertà e finanziamenti. 20 febbraio 2019. Prima parte. Il rapporto dell'associazione Coscioni, l'Italia investe solo 1,3% del PIL in ricerca, 3% l'obiettivo indicato da UE. Calano gli stanziamenti e gli investimenti, il nostro paese al di sotto della media dei paesi dell'OCSE e dell'UE, anche se i ricercatori nostrani producono il 4% dei contributi mondiali. Cappato, ricercatori soffocati da proibizioni, burocrazia e mancanza di fondi nel disinteresse della politica ufficiale, al via una mobilitazione di scienziati, ricercatori e studenti. Nel giorno del 13° anniversario della morte di Luca Coscioni, la sua associazione ha presentato oggi per la prima volta il rapporto sullo stato della ricerca in Italia, libertà e finanziamenti che nel mese di marzo verrà inviato all'ONU in occasione della presentazione da parte del nostro paese della relazione periodica sul rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica dei maggiori trattati internazionali in materia di diritti umani nel corso del 2019. Quello presentato oggi è un documento di partenza, che verrà caricato nelle prossime ore sul sito dell'Associazione Luca Coscioni e potrà includere le integrazioni di scienziati e addetti ai lavori segnalate da qui a marzo, prima dell'invio all'ONU. Da anni l'Unione Europea ha fissato al 3% del prodotto interno lordo nazionale l'obiettivo di investimenti pubblici sulla ricerca da raggiungere entro il 2020. Secondo l'ultimo rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Italia investe solo 1,3% del proprio PIL, posizionandosi al di sotto della media dei paesi dell'OCSE e dell'UE. Anche se il rapporto tra spesa in ricerca fratto sviluppo e PIL è passato dal 1,00% del 2000 all'1,3%, la spesa per ricerca e sviluppo finanziata dal governo è rimasta stazionaria, di poco superiore allo 0,05% del PIL, mentre gli stanziamenti del MIUR verso gli enti pubblici di ricerca sono scesi dai 1.857 milioni del 2002 ai 1.483 milioni del 2015. Se si guarda al di fuori dei confini nazionali, in tema di studi scientifici, lo scenario globale vede Stati Uniti e Cina ai primi posti, rispettivamente rappresentano il 26% e il 21% delle pubblicazioni globali secondo i dati forniti dalla National Science Foundation degli Stati Uniti all'inizio del 2018. Il contributo italiano ha comunque prodotto buoni risultati passando dal 3,2% al 4% della quota mondiale. Gli USA e i paesi europei, poi, producono più studi nelle scienze biomediche e sono i più ripresi dalla comunità scientifica globale, mentre la Cina con le sue scoperte oggi originali e innovative è leader nella ricerca ingegneristica. A partire da oggi, ogni 20 febbraio, data in cui ricorre l'anniversario della morte di Luca Coscioni, l'associazione presenterà il suo rapporto sullo stato della ricerca, con l'intenzione di denunciare la situazione attuale e motivare l'intera comunità scientifica per far sì che il lavoro svolto negli ultimi anni diventi uno strumento di monitoraggio continuo e aperto al contributo di tutti scienziati, ricercatori e studenti, con lo scopo di promuovere e proteggere il diritto alla ricerca nel nostro paese. Negli anni scorsi, e con successo, l'associazione Luca Coscioni ha attivato giurisdizioni nazionali, regionali e internazionali, ha dichiarato l'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'associazione per conquistare diritti di scelta, e lo abbiamo fatto richiamando la necessità di affermare la legalità costituzionale quanto gli obblighi internazionali partendo dalla fecondazione assistita. La Corte Costituzionale ci ha dato più volte ragione per quanto riguarda divieti italiani. La Corte Interamericana sui diritti umani ha tenuto conto delle critiche costruttive che abbiamo rivolto alle proibizioni in Costa Rica su questioni simili. Con il rapporto che invieremo all'ONU vogliamo sistematizzare ulteriormente questo nostro lavoro continuando a chiamare a raccolta la comunità scientifica per un impegno riformatore permanente. Il lavoro dell'Associazione Luca Coscioni, che verrà discusso dalle Nazioni Unite nel secondo semestre dell'anno, intende offrire riforme legislative e di approccio politico come l'istituzione di un'Agenzia Nazionale della Ricerca che ancora manca in Italia e l'aumento delle risorse stanziate per la ricerca in rapporto con il PIL nazionale per far sì che l'Italia possa tornare a poter competere in Europa e nel mondo in un campo in cui ha sempre detenuto primati. La ricerca italiana è soffocata da proibizioni, burocrazia e mancanza di fondi nel disinteresse della politica ufficiale, ha denunciato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione. È tempo che siano innanzitutto gli scienziati, i ricercatori e gli studenti a mobilitarsi proponendo soluzioni. dai divieti clericali su embrioni e genoma al fallimento dell'obiettivo del 3% di spesa per ricerca in rapporto al PIL, passando per il clientelismo politico delle baronie accademiche. È tempo che siano gli stessi ricercatori ad opporsi al declino della ricerca, organizzando una resistenza che parta dalla conoscenza. Il rapporto sullo stato della ricerca italiana, che da quest'anno presenteremo ogni 20 febbraio e che inviamo alle Nazioni Unite, è in realtà uno strumento di monitoraggio permanente aperto al contributo di tutti, dal grande scienziato al giovane studente, e di denuncia degli attacchi alla scienza, che sono attacchi alla qualità della vita di tutti i cittadini. Approfondimento. Il rapporto lo stato della ricerca in Italia, libertà e finanziamenti. Introduzione, scienza e processo decisionale, a cura di Simone Penasa. Sulla spinta del costante sviluppo delle conoscenze e applicazioni in ambito medico rese possibili dall'innovazione tecnologica, la natura del rapporto tra scienza e diritto risulta determinante nel momento in cui sia necessario assumere decisioni di natura politico-legislativa. Un approccio normativo fondato sul principio di ragionevolezza scientifica appare un elemento necessario, seppur non esclusivo, in quanto si deve affiancare e non sostituire a decisioni di carattere valoriale o di altra natura, al fine di favorire anche la legittimità delle leggi approvate in tale ambito. Un processo legislativo aperto al contributo, spesso decisivo, anche della comunità medico-scientifica, sulla scorta di esperienze ormai consolidate a livello comparato Regno Unito, Francia. Un testo legislativo strutturato in modo da consentire una sua adattabilità al costante sviluppo medico-scientifico che caratterizza l'ambito biomedico, scelte politiche che riconoscano e garantiscano uno spazio di autonomia decisionale riservato alle persone direttamente coinvolte, il paziente, il medico. Il diritto umano alla salute e il diritto umano alla scienza, a cura di Ludovica Poli. Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali impone agli Stati parte, inclusa l'Italia, l'obbligo di dare piena attuazione ai diritti ivi previsti, tra cui rientrano il diritto alla salute, art. 12, e il diritto alla scienza, art. 15. Per come disciplinato dal patto, il diritto alla scienza include, oltre al diritto di godere del progresso scientifico e delle sue applicazioni, un diritto di accesso alle conoscenze scientifiche attraverso la divulgazione e la formazione, e il diritto di partecipare allo sviluppo scientifico non solo in termini di libertà di ricerca per gli scienziati, ma anche come opportunità per tutti di contribuire all'impresa scientifica. Tuttavia, se da una parte il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale attendibili ricomprende una chiara, seppur aperta, gamma di libertà e diritti, incluso quello a non essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il proprio consenso, il significato e l'ambito di applicazione dell'art. 15.1b, diritto al godimento del progresso scientifico e delle sue applicazioni, è ancora oggetto di discussione. L'auspicio è che, anche sulla base del commento generale per l'interpretazione dell'art. 15.1b, attualmente in fase di lavorazione presso il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, l'Italia possa intervenire sullo stato della ricerca e garantire il rispetto, la protezione e il godimento del diritto alla scienza e della salute, come previsto dagli strumenti internazionali. Avanzamento scientifico, diritti umani e biologia umana. Tecnologie di riproduzione assistita, art, e donazione di embrioni alla ricerca, a cura di Simone Penasa. Nonostante il decisivo e sistematico intervento prodotto dalla giurisprudenza di merito costituzionale ed internazionale al fine di ricondurre a compatibilità con i principi e diritti costituzionali la legge 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, requisiti di accesso, fecondazione eterologa, diagnosi genetica, preimpianto, consenso, restano rilevanti elementi di criticità sia a livello di impianto legislativo sia a livello di effettivo accesso alle prestazioni rese lecite dall'intervento giurisprudenziale, in particolare dal punto di vista della garanzia dell'accesso effettivo e in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale alle prestazioni connesse alle tecniche di PMA. Occorre sottolineare le questioni della disponibilità di gameti ai fini di donazione a terzi a scopi riproduttivi, fecondazione eterologa, e dell'accesso effettivo a tale tecnica e della possibilità di accedere alla diagnosi genetica preimpianto. Da ultimo, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 17 aprile 2017, Tribunale Torino, ottobre 2018. Resta inoltre aperta la questione relativa al divieto assoluto di ricerca con embrioni e al correlato divieto di donazione di embrioni a tal fine. In tal senso la sentenza Parrillo C. Italia della Corte EDU, che pone l'Italia in una posizione di isolamento nel panorama europeo e comparato, per evitare che il canale giurisdizionale continui ad essere il principale, quando non esclusivo, strumento di accesso effettivo alle tecniche di PMA, risulta opportuno un intervento legislativo di riforma complessiva della legge 40 del 2004, anche alla luce delle indicazioni, ad esempio in materia di accesso delle coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili e di diagnosi genetica preimpianto, sentenza 96/2015, della Corte Costituzionale. Gestazione per altri, a cura di Ida Parisi. La legge 40/2004 reca all'art. 12,6, un espresso divieto in materia di gestazione per altri penalmente sanzionato con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a 1 milione di euro. A causa di tale severità normativa, numerose sono le coppie che decidono di coronare il loro sogno e di intraprendere questo percorso all'estero nel rispetto della legge locale, nonostante le incertezze e i dubbi sulle conseguenze derivanti da tale scelta. Tra le domande più ricorrenti, le seguenti: quali sono i rischi, ove esistenti, in cui è possibile incorrere al rientro in Italia? Qual è lo status riconosciuto al minore una volta rientrato nel nostro paese? Sarà possibile godere anche in Italia della doppia maternità o della doppia paternità riconosciuta all'estero? Per trovare risposta a tali interrogativi basta analizzare i dati relativi ai procedimenti giudiziari di varia natura che sono stati avviati spesso a seguito delle segnalazioni alle autorità italiane, in primis la Procura della Repubblica, che i consolati e le ambasciate italiane all'estero hanno effettuato in caso di presentazione di certificati di nascita e di richiesta di emissione di idonei documenti di viaggio per l'ingresso in Italia dei minori avanzata da soggetti italiani. E infine ci si chiede: qual è l'atteggiamento della politica italiana? Regolamentazione vostro? Proibizionismo è la risposta. Infatti, sempre più acceso è il dibattito tra chi ritiene che regolamentare tale fenomeno con una legge ad hoc possa servire a ridurre pericoli e abusi, così aumentando la tutela dei soggetti coinvolti, e chi crede, invece, che l'arma del proibizionismo sia quella migliore per cancellare del tutto questo fenomeno. Aborto e contraccezione, a cura di Ludovica Poli. L'importanza del rispetto delle scelte riproduttive attiene ad una dimensione di tutela di diritti umani fondamentali. In Italia, nonostante l'aborto terapeutico sia previsto e garantito dalla 194 del 1978, allorché la prosecuzione della gestazione costituisca un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, l'accesso all'IVG risulta nella pratica troppo spesso ostacolato. Un primo problema riguarda il numero dei medici obiettori e della diffusa prassi delle obiezioni di struttura. Sulla questione e sulla sua incidenza sul godimento dei diritti fondamentali si sono soffermati, tra gli altri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, mentre con riferimento alla specifica condizione italiana hanno espresso preoccupazione il Comitato per i diritti umani ed il Comitato europeo dei diritti sociali. Una seconda questione concerne le modalità attraverso cui l'aborto terapeutico viene praticato. L'aborto farmacologico, infatti, è scarsamente applicato in Italia, al contrario della maggioranza dei paesi europei, ed è praticato in regime di ricovero ospedaliero, con un inutile aggravio delle spese a carico del SSM. Questa prassi non solo è contraria all'art. 15 della 194, che raccomanda la promozione delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza, ma si pone in violazione del diritto alla salute riproduttiva, come precisato dal Comitato CESCR nel General Comment 22 del 2016. La mancanza o il rifiuto di includere le più recenti innovazioni tecnologiche tra i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, come l'aborto farmacologico, danneggia la qualità dell'assistenza sanitaria. Infine, è più che mai indispensabile riconoscere che lo strumento più efficace per ridurre l'accesso all'IVG è un agevole e diffuso accesso alla contraccezione, con particolare riferimento alla contraccezione d'emergenza, come implicitamente ammesso dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, risoluzione 1607 del 2008. Disposizioni anticipate di trattamento e consenso informato, a cura di Giulia Perrone. A più di un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge 219/2017 norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, la disciplina presenta notevoli lacune sul piano applicativo. L'emanazione del decreto con cui il Ministero della Salute avrebbe dovuto stabilire le modalità di registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento DAT non è ancora avvenuta, nonostante il termine del 30 giugno 2018 previsto dalla legge di bilancio pluriennale 2018-2020 a fronte di uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'istituzione di una banca dati. Al medesimo scopo, e in base alla legge di bilancio 2019, sarebbero destinati altri 400.000 euro. La mancanza di campagne informative e di una organizzazione concreta per la raccolta e possibilità di conoscenza a terzi delle DAT ostacola in concreto l'esercizio del diritto, traducendosi in una possibile violazione del diritto alla vita, alla salute e all'integrità della persona, della libertà di autodeterminazione, dell'identità personale e della dignità, così come sanciti dalla Costituzione e da strumenti europei e internazionali. Non solo. Nonostante una norma precedente alle stesse DAT che ha istituito il fascicolo sanitario elettronico e che dovrebbe facilitare la conoscenza delle disposizioni effettuate, articolo 12 del 18 ottobre 2012, 179 ad oggi, solo 13 regioni su 20 hanno un fascicolo elettronico attivo e conforme a normativa, in altre è in sperimentazione, altre ancora non lo hanno attivato. Per un'analisi dei dati ufficiali, anche rispetto a quanto già riscontrato dall'Associazione Luca Coscioni, si attende la prima relazione annuale sullo stato di attuazione della legge prevista entro il 30 aprile 2019. Nel mentre si auspica un intervento urgente da parte del Ministero della Salute finalizzato a definire le modalità di registrazione, raccolta e accesso delle DAT. Suicidio assistito ed eutanasia. A cura di Giulia Perrone. Se da una parte la disciplina del 2017 riconosce il diritto del paziente capace di autodeterminarsi ad accettare o rifiutare anche i trattamenti salvavita, dall'altra la legge italiana vieta il ricorso all'eutanasia e punisce severamente ogni condotta agevolatrice finalizzata al suicidio altrui. Con l'ordinanza 207/2018, la Corte Costituzionale, che era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 580, in seno al procedimento cappato, ha sottolineato che, con riferimento alla sola condotta agevolatrice, il divieto assoluto di istigazione o aiuto al suicidio sancito dall'art. 580 del codice penale non tiene conto di specifiche circostanze nate in seguito allo sviluppo delle scienze mediche e tecnologiche e dunque non immaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice è stata introdotta nell'ordinamento. Con tale ordinanza di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, i giudici delle leggi hanno dato tempo al Parlamento di legiferare per colmare un vuoto esistente nel nostro ordinamento sino alla data del 24 settembre 2019, data in cui vi sarà una nuova discussione in Corte Costituzionale. A partire da marzo 2015, la sola associazione Luca Coscioni ha ricevuto oltre 700 richieste non anonime di aiuto per poter accedere al suicidio assistito nei paesi esteri in cui è consentito. Si attende ora l'intervento del Parlamento, attualmente impegnato nella discussione della proposta di iniziativa popolare rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia depositata nel 2013 da Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani e altre realtà associative e attualmente sottoposta all'esame delle commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali. Segue seconda parte.